Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 12ª puntata della 4ª stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene in compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Quella che vi parla è la voce raffreddata di Giovanni Ganci, e questa sera per parlare di football americano insieme a me ci saranno Mauro Rizzotto, Marco Santini, Emanuele Sortino e Andrea Ghezzi. Allora, eccoci qua. Innanzitutto, così al volo, un saluto a tutti gli amici che ci hanno già raggiunto in chat. Siete tanti, secondo gli ultimi calcoli 1.100.000 per la questura, ma come sapete è ogni volta la stessa polemica. Inizio con salutare i presenti in questo momento. Buonasera Mauro e buonasera Marco, bentornati dalla terra che non è ancora in Brexit.
Ah, ecco dove l'avevo già sentita la sua voce. C'era un déjà vu.
Esatto, mi sembra un filino più raffreddata rispetto a quella che abbiamo udito pimpante nel Monday Trial, però anche a me in effetti sembrava di averla sentita da qualche parte.
È inutile, è questo tempo londinese, freddo fuori, caldo dentro, che ha scombussolato un po' i miei bioritmi. Allora,
un uovo alla cocca.
Esatto, si aggiungerà alla chat. Allora, si dovrebbe aggiungere alla chat, scusate, Emanuele Sortino, se trova l'autobus giusto per tornare a casa, perché il primo tentativo non è andato bene. E poi ci raggiungerà anche Andrea Ghezzi, non appena avrà finito di vincere la sua quotidiana battaglia con i figli che non vogliono andare a letto. Allora, intanto che aspettiamo gli amichetti, iniziamo con un po' di attualità, con uno sguardo veloce al Monday Night, che ha visto la vittoria dei Dallas Cowboys per 37-18 contro i New York Giants. Partita apertissima per tre quarti. Dallas mi pare avanti solo i due punti alla fine del terzo quarto, e Giants che invece spariscono dal campo negli ultimi 15 minuti. Saquon Barkley non è stato un fattore, soprattutto nel gioco di corsa, a differenza di Ezekiel Elliott, e Cowboys che si mantengono in testa alla NFC East. Così, giusto per parlarne due minuti in attesa che arrivino gli altri amichetti, quello che voglio chiedere a Mauro e Marco è che, nonostante la grandissima differenza tra le due squadre, che è netta, Dallas faticato tre quarti. Questa forse è la notizia più sorprendente. L'altra notizia, diciamo, in questione è che i Giants, che hanno scommesso molto sul loro quarterback rookie, andando a sostituire, mettendolo in campo al posto di Eli Manning, si trovano anche in una situazione molto particolare, perché Daniel Jones sta davvero facendo tanta fatica. Un altro intercetto nel Monday Night, anche 5 sack subiti, insomma anche lui ha di che temere gli avversari, però insomma anche qua una scommessa che non sta pagando al momento per la squadra newyorkese. Mauro e Marco, poi dovrebbe essere riuscito ad entrare Emanuele, non sappiamo se con l'autobus o senza.
Con l'autobus direttamente in casa. Buonasera a tutti.
Direttamente sei entrato In casa con l'autobus.
Esattamente.
Scusate, prima di darvi la parola, una citazione che ci dà Giovanni in chat: se nei punti è stato anche inserito il touchdown del gatto nero, no, Giovanni, la NFL lo ha tolto dal computo. Era stato inserito, è stato tolto perché non si capisce a quale squadra segnarla. Dovrebbero essere i Giants in quanto squadra di casa, ma nel regolamento il touchdown del gatto nero non è presente. A voi la parola.
Sì, allora, io ho visto gli highlight della partita, non ho visto di più, anche perché l'orario a cui sono rientrato a casa da Londra mi ha imposto di dormire un po'. Devo dire che fino al secondo, almeno fino al secondo tempo, io ho pensato, guarda te, i soliti Cowboys, me li aspettavo, adesso mi tocca parlare male dei Cowboys. Poi tutto quello che è successo dopo non mi ha proprio tolto questa voglia di parlare dei Cowboys, nel senso che alla fine, cioè, secondo me chi esce meglio da questa partita sono i Giants. Io non sono completamente d'accordo sul fatto che l'azzardo su Daniel Jones non stia pagando. Direi che sono problemi naturali per una squadra che comunque ha tutta una serie di diversi altri problemi nel roster, a parte il quarterback, però da una squadra che, d'accordo la rivalità, ma comunque a livello di roster le differenze tra Giants e Cowboys sono abbastanza palpabili, io mi aspettavo una partita molto più sbilanciata, anche se, ripeto, una partita di rivalità, quindi sempre imprevedibile, e giocata da Dallas, giocata in trasferta. Invece non è stato così, è stata una partita che, non dico che i Giants hanno rischiato di vincere, ma fino a, come ha giustamente ricordato Giovanni, fino a tutto il terzo quarto era comunque in bilico aperta. Poi si è spenta la luce e l'analisi, secondo me, è abbastanza aderente, cioè non essendo riusciti a inserire Sciacquone nel gioco, nella partita, a differenza di quanto ha fatto Elliott, alla fine lo hanno pagato. Non sono riusciti loro, sono stati bravi i Cowboys, non lo so, adesso non lascio la parola anche agli altri, però un po' io l'ho interpretata così.
Io, a differenza tua, non ho visto gli highlight, non ho visto proprio niente, quindi rimangono per me i dubbi che ho sempre avuto in stagione sui Cowboys, sulla loro vera forza. Quindi questa partita si è sviluppata per come l'avete raccontato voi, non fa altro che conferma appunto che c'è ancora da lavorare e che quindi, diciamo, gli entusiasmi che c'erano levati all'inizio di stagione hanno avuto, secondo me, un'altra conferma per diciamo attenuarsi. No, è ovvio che siamo solo a metà stagione, secondo me questa è una partita che Cowboys avrebbero dovuto vincere con più tranquillità fin dall'inizio.
Chiudi, Emanuele, così cambiamo argomento.
Io chiudo che la partita, secondo me, è iniziata molto male per i Cowboys, che primo lancio intercetto, probabilmente l'hanno visto quella slant 2000 volte in tape per prenderla esattamente con la stessa traiettoria e tutto. I Cowboys hanno iniziato male, la partita è stata in bilico, vero, però è stata chiara alla fine, nel quarto quarto, la differenza tra le due squadre. Quello che secondo me bisogna fare notare di più di tutto è che Jones credo che abbia il maggior numero di fumble di tutti i vari quarterback. Potrei sbagliarmi, comunque sicuramente tra i più alti, che è una cosa. Ball security dovrebbe essere la prima cosa che il quarterback dovrebbe tenere a bada.
Secondo me è la seconda, la prima che dovrebbe tenere a bada, di evitare di buttarsi di testa, iniziare a imparare a scivolare.
Quello anche, quello assolutamente. Quello
non dura tre anni.
No, non arriva al contrattone.
Non arriva al contrattone.
c'è chi non arriva al panettone, c'è chi non arriva al contrattone. Quindi grandissimo Elliott, la questione è sempre cos'è, non si capisce se è più forte la O-line di Dallas o il duo tre quarterback e running back. Quella linea veramente ha fatto ieri spostava fisicamente tutti, è stata una cosa meravigliosa per chi ama questi dettagli. I Cowboys, la partita finale per sapere chi se veramente se i Cowboys sono forti è contro Philadelphia alla quindicesima. Quella sarà quella che dice sì, questa è la squadra che potrebbe andare a prendersi il titolo o meno.
Perfetto, grazie Emanuele, grazie Mauro, grazie Marco, e chiudiamo. Adesso cercheremo nei limiti del possibile ogni settimana di avere una piccola finestra sul Monday Night, così essendo l'ultima partita giocata, quella in cui, visto l'orario, spesso si sa meno, e quindi cercheremo un po' di fare il punto della situazione. E adesso vado io con la breaking news, perché non arriva al momento, ma è di pochi istanti fa. I Carolina Panthers hanno deciso di mettere Cam Newton nella injury reserve, quindi è finita la stagione 2019 per il quarterback, e quindi squadra che si affida completamente nelle mani del suo del suo quello che era, chiamiamolo, backup quarterback. In questo momento i Panthers, se vedo bene, vado a vedere al volo, sono 5-3 con davanti New Orleans a 7-1. Così, secondo voi cosa sta veramente rischiando Newton, che adesso, diciamo, che praticamente tolte due partite quest'anno, ne ha saltate due l'anno scorso, non voglio dire carriera finita, non spingiamoci a tanto, ma effettivamente molta fatica. E per fortuna di Carolina, Kyle Allen ha dimostrato di poter tenere bene il campo. Andiamo Snake, che ci viene bene, Emanuele, Marco, Mauro.
Oh, allora, io invece, secondo me, non dico che carriera finita, però l'anno prossimo ci sono altri tre quarterback che sicuramente saranno in giro, e probabilmente Winston, Dalton e Mariota. Cam Newton nell'ultimo quest'anno è stato infortunato, l'anno scorso ha giocato molto male, all'inizio erano con lui in piena forma, erano 6-2, e poi si è fatto male alla spalla, la spalla che si era già operato, si è dovuto rioperare la stessa spalla, problemi al piede quest'anno, non so se... non credo che arrivi, che queste preoccupazioni mediche permetteranno ad altre squadre di prenderlo, soprattutto perché l'anno prossimo arrivano 4-5 quarterback dalla rookie class, dal college, che potrebbero fare molto bene. C'è Tua, c'è Burrow, c'è Herbert, già sono tre che sono probabilmente le prime scelte, non dico quasi assolute. Quindi sarà molto complicato per Cam tornare in lizza, soprattutto per quale squadra, perché comunque bisogna ricordarsi che il suo stile di gioco è completamente diverso da quello di tanti altri pocket passer, è letteralmente un linebacker che lancia, quindi è complicato dovrebbe trovare una squadra che completamente cambia il suo assetto per lui, come i Ravens hanno fatto per Lamar, complicato soprattutto con tutti quegli infortuni.
Non lo so, non mi sento di essere d'accordo, ma solo per il fatto che la gravità degli infortuni non la sappiamo, quindi non sappiamo se con praticamente quest'anno fermo tutta l'off season come si riprende, perché se si dovesse riprendere come lo conosciamo, secondo me non avrà difficoltà a trovare posto, perché comunque È superiore a diversi giocatori che giocano titolari quest'anno. Poi ovvio che questioni mediche sono sempre delicate, ma anche lì ricordiamoci di Manning, che sembrava dovesse essere già ritirato a suo tempo, poi come non è, ha trovato posto a Denver e ci ha pure vinto un Super Bowl. Quindi è vero che la situazione era un po' diversa, lì è stata fatta un po' ad arte questa cosa, però senza sapere l'effettiva stato di salute, effettivo stato di salute di Newton, secondo me è difficile fare sia previsioni su eventuale fine carriera oppure possibilità di rilancio. Io spero per lui che abbia un'altra possibilità o a Carolina o da qualche altra parte, perché comunque per quanto sia un ragazzo che ha, diciamo, si è sempre fatto notare anche fuori dal campo, soprattutto per il vestiario, ma chi se ne frega, però credo che in campo sia stato uno che ha sempre dato il 100% e forse anche di più, quindi un'altra chance, se fosse sano, secondo me se la merita.
Io qualche settimana fa avevo affermato, quando si parlava di quando torna di Drew Brees, quando torna Newton, eccetera, giocheranno ancora i vari backup che ci sono adesso o no, avevo affermato che secondo me Newton si sarebbe ripreso il posto da titolare, motivandola con la mia impressione che i Panthers non fossero ancora comunque pronti, come non avessero ancora le spalle sufficientemente larghe come franchigia a 360 gradi per supportare l'assenza di uno come Cam Newton, della totale e assoluta faccia della franchigia negli ultimi 9 anni, adesso quant'è che ha di carriera. Devo dire che mi sono parzialmente ricreduto su questa cosa. Io tenderei a sposare l'analisi di Emanuele, nel senso, ho paura che il prossimo anno, dopo un anno di quasi completa inattività, quello prima anche infortunato eccetera, e soprattutto un contratto che recita 29,29 milioni contro il cap, questo sia, cominci a essere troppo e potrebbe segnare la fine dell'epoca Cam Newton con Carolina, all'insegna del tutto finisce, NFL vuol dire not for long e compagnia cantante. Sì, è vero, il prossimo anno ci saranno diversi quarterback liberi di fascia da capire, i vari Dalton, Winston, Mariota eccetera, nuovi innesti dal draft eccetera, Tua, Barrow, From, Herbert, Love e avanti così. Io mi permetterei di buttare la tocco piano e di aggiungere un nome che per me rischia di trovarsi sul mercato dei quarterback via trade, non penso ad un taglio, è impossibile un taglio, ma via trade non lo escludo, ed è Matt Ryan. Newton, se
allora 50 anni Matt Ryan.
No, Matt Ryan credo sia sui 65-70.
Lo facevo 400, ma vabbè, grazie Mauro.
No, credo di no. Dico Matt Ryan perché secondo me Atlanta qui in off season qualcosa succede con il disastro che stanno facendo e la posizione che rischiano di trovarsi nel draft. In off season succede qualcosa. Cam Newton, se è sano, secondo me un posto lo trova. È stato molto azzeccato il paragone che ha fatto Marco con il paragone con la situazione di Manning, che quando è andato via dai Colts, al di là delle manfrine e tutto quanto, comunque usciva da un anno fermo per un infortunio al collo, quindi mica roba da ridere, ed era, sembrava spacciato, finito, e si è portato a casa un altro anello. Ecco, Newton secondo me è uno che potrebbe andare da un'altra parte, non so, butto lì il nome che sparano tutti quanti, un Chicago Bears a caso, anche se bello il paragone che ha fatto Emanuele sul linebacker che lancia, e io comunque mi permetto di ricordare che un'altra squadra con un linebacker che lancia esiste e si chiamano Pittsburgh Steelers.
Ma dici per Big Ben o per quello nuovo?
Dico per Big Ben, no, quello nuovo, okay. Quello nuovo, lascialo perdere, quello nuovo, cioè. Per cui c'è questo clamoroso, se le condizioni mediche, come diceva Marco, noi non le sappiamo con certezza, con esattezza, se Newton è sano e si sente di essere sano e può fare qualcosa, secondo me ha molto senso da qualche parte. Non credo che sarà la Carolina per motivi contrattuali, ma da qualche parte ha molto senso. Il problema è se si sente sano, se è sano e si sente sano, altrimenti potrebbe anche essere uno dei ritirati anzitempo alla Andrew Luck.
Perfetto, grazie ragazzi. Abbiamo anche un bel ritmo questa sera, mi piace. Andiamo avanti con un altro argomento che è un argomento perché lo vogliamo far diventare noi un argomento, perché ho qualche
noi numero... argomentiamo su tutto, eh.
Esatto, beh, sì, assolutamente. Ho qualche numero da condividere con voi e con i nostri ascoltatori. È uscito ieri, mi pare, un articolo 4 novembre, sì, ieri, un articolo su The Athletic in cui il giornalista Vincent Bonsignore, e già questo nome e cognome dovrebbe dire tutto.
Ma già.
Esatto, ha riportato una indiscrezione che in poche parole dice: guardate che i Chargers stanno lavorando per spostarsi veramente a Londra. Alla NFL la cosa non dispiacerebbe neanche tanto, perché a Los Angeles è un buco dell'acqua e tutto si basa su sources, non viene fatto un nome, ma tutto da fonti del giornalista che prendiamo come vere. Bisogna anche dire che, cos'è stato un'oretta fa, Mauro mi ha girato i due tweet, uno ufficiale della franchigia e uno invece di un beat writer che ha riportato le parole del presidente dei Chargers, che in maniera inequivocabile,
per la verità, ha riportato gli asterischi
del, gli asterischi del discorso. Ma Mauro, ovviamente ci sta che il presidente, al netto che sia vero o meno, anche se lo fosse, è ovvio che l'owner dei Chargers deve assolutamente smentire. Ma comunque, quello che però mi ha colpito molto dell'articolo di Athletic sono questi numeri, e attenzione, numeri riferiti esclusivamente al mercato inglese, non europeo. In questo momento ci sono in Inghilterra 5 milioni di persone che si dichiarano fan della NFL, e di questi 5-4 sono quelli più sortino traducimi, avid fans, quelli più interessati,
quelli più accaniti.
Grazie, che bravo, vedi che i ragazzi giovani che studiano. Poi, quindi 4 milioni di fans accaniti che dichiarano di essere fan accaniti della NFL nel solo Regno Unito. Dal 2018 al 2019 il numero di persone che guardano in televisione la NFL, compreso le zone, è salito del 32%. Sky Sports, che trasmette le partite NFL la sera, ha raddoppiato gli ascolti negli ultimi 10 anni. Le persone che seguono i profili NFL su Facebook, Instagram e Twitter nel Regno Unito sono salite del 16%, sono cresciute del 16% rispetto all'anno scorso. Nel 2018 più di 24 milioni di persone hanno guardato programmi NFL sulle televisioni inglesi, sia criptati che in chiaro. La partita NFL che viene trasmessa dalla BBC, credo che sia su BBC 2, e trasmessa on demand sull'iPlayer, quindi su dispositivi mobili, su computer, ha avuto un incremento del 150% di numero di visioni. Vado a chiudere: il database di email di NFL UK è passato da 35.000 a quasi 500.000 nel corso di 10 anni, e in questo momento NFL UK ha circa una comunità digitale, quindi che seguono tutti gli account, vicino ai 2 milioni. Tutto questo, e poi prendo fiato e lascio la parola agli amici, per dire come la presenza della NFL all'interno della Gran Bretagna, del Regno Unito, UK, viene definita qua nei numeri, sia diventata qualcosa di incredibile. Cioè, la NFL è diventata uno sport conosciuto e riunito. Quindi possiamo tirare in ballo tutte le possibili come si dice, difficoltà di una squadra che possa giocare a Londra. Adesso lo stiamo qua a nascondercelo. Di certo non quello della fanbase, contando che lo stadio poi che sarebbe utilizzato per questa squadra sarebbe quello del Tottenham Hotspur, 60.000 persone, che voglio dire, verrebbe riempito senza nessun problema anche per 8 partite. adesso quello che voglio chiedere a voi, non entriamo tanto nel merito del una squadra si può fare, abbiamo parlato giusto l'altro giorno di come costruire un calendario per agevolare spostamenti andate e ritorno e playoff esclusi. Un'ultima cosa, un'ultima così briciola che butto nella discussione, il presidente, chiamiamolo il responsabile insomma della NFL nel Regno Unito, ha anche detto che in questo momento il più grosso ostacolo non è tanto e non solo calendario, non calendario, movimento, non movimento, ma è anche quello che deve esserci un accordo tra Regno Unito e Stati Uniti per quanto riguarda il movimento di questo tipo di lavoratori, per non creare troppe discrepanze tra il trattamento fiscale degli Stati Uniti e quello del Regno Unito, che potrebbe impedire il movimento dei giocatori. Quindi chiudo e chiedo un vostro parere basato anche e soprattutto su questi numeri che vi ho detto. A chi vuole va? Parli?
Vai. Allora, sicuramente non ci sono dubbi sul fatto che il seguito della NFL in Inghilterra sia elevato, anche quando con Mauro l'altro giorno eravamo al tailgate fuori da Wembley, c'era una stupidaggine, ma davano i popcorn gratis a chi praticamente col telefono registrava il QR code.
Dovevi avere l'app One Pass.
Esatto, ma nel momento in cui noi abbiamo cercato di capire come fare,
un'altra stupidaggine, tipo i 40 minuti di coda per entrare nello shop,
tra l'altro, ma il tempo che noi siamo stati lì a cercare solo anche di capire come fare abbiamo perso un quarto d'ora per un popcorn, ma l'impressione,
sì, ma poi noi siamo vecchi,
esatto, ma è stato impressionante vedere che in quel quarto d'ora io non so, cioè, si sono avvicinate e hanno fatto quel giochino, credo almeno un centinaio di persone, perché era un continuo, quindi è ovvio che il seguito c'è e i numeri che hai detto tu lo stanno sicuramente a testimoniare. Quello su cui io ho il dubbio è il discorso della fan base, perché quei numeri sono di tifosi che seguono tutta la NFL. Quello che a me potrebbe non so se preoccupare o quantomeno lasciare qualche dubbio, è il fatto che si possa veramente creare per una squadra un nocciolo di tifosi che comunque ci devono essere, perché la stessa partita che abbiamo visto domenica, i tifosi dei Jaguars non erano sicuramente in superiorità, anzi dalle reazioni durante le azioni, gli esiti delle azioni, a me è parso che ci fossero più tifosi o quantomeno simpatizzanti in quel momento per i Texans. Quindi secondo me sarà un po' difficile creare questo nocciolo di tifosi. Poi magari ai Jaguars o chi per essi non gli interessa, e quindi questo è tutto un altro discorso. Però è innegabile che l'interesse che c'è è altissimo. Spero che l'NFL trovi il modo di sfruttarlo, anche perché comunque per noi va bene che siamo comodi e vicini.
Ma io non ho la stessa tua perplessità, a dire il vero. Cioè, io credo che nel momento in cui una qualsiasi franchigia, fosse i Chargers, fosse i Jaguars, fosse i Patriots o chissà chi, ma qualsiasi franchigia prendesse e venisse messa di base a Londra, quella immediatamente diventerebbe la franchigia inglese, non la franchigia di Londra, la franchigia inglese. Per cui in automatico, non dico dal giorno 1, però di sicuro una fan base di un certo tipo, secondo me, scatterebbe l'identificazione e riuscirebbero a costruirla. Non è questa la cosa che mi preoccupa di più. A dire la verità, ce n'erano di cose che potevano preoccuparmi in questo discorso di spostare una franchigia a Londra, discorso che peraltro si fa da parecchi anni. Nulla di questo è insormontabile. Per assurdo, il più difficile da superare è proprio quello che citava Giovanni, ed è il fatto di armonizzare i trattamenti fiscali tra Stati Uniti e Inghilterra, in modo da non creare difficili da non creare ostacoli alla transazione dei giocatori che cambiano anche durante l'anno. Non è che prendo questo gruppo di giocatori, tac, lo sposto, bene, questi me li devi trattare fiscalmente. No, ci sono spostamenti di giocatori durante la stagione, trade, eccetera, eccetera, e tutte queste cose qui vanno ammortizzate. Una resistenza sicuramente potrebbe venire dai giocatori stessi, specialmente da quelli che, come si suol dire, tengono famiglia, ma alla fine, cioè, sono tutte cose secondo me superabili. Adesso spoilererò l'intervento a Emanuele, ma alla fine qua è una questione di soldi, è solo una questione di soldi. Quando si riesce a trovare una quaglia a tutto quanto, secondo me le cose si sistemano. E la prova è che l'NFL, che non è una manica di sprovveduti, tutti quei soldi per aiutare il Tottenham a rifare lo stadio non li metteva per giocare due partite all'anno. Non è questo il piano dell'NFL, il piano dell'NFL è un altro. Ora, che la possibilità dei Chargers, che continuiamo a considerarla come possibilità al di là delle smentite, perché è chiaro che le smentite devono esserci, la possibilità dei Chargers gli avrebbe dato la possibilità di uscire in maniera brillante da due impasse. Una, quella di trovare qualcosa da mettere a Londra, da sfruttare questa popolarità crescente, perché ragazzi, cioè, ormai ogni anno, io con Marco andiamo a vedere le partite, cioè, ogni anno Giovanni se le fa tutte quante, ogni anno ci sono 80.000 persone, 80.000 persone passa a Wembley, poi i numeri saranno gonfiati. E domenica eravamo sugli spalti che commentavamo io e Marco, oh, manca 20 minuti all'inizio, è mezzo vuoto. Al calcio d'inizio, 5 minuti dopo, lo stadio era pieno come un uovo. Era pieno, non c'erano grandi posti liberi. Quindi non saranno state le 83.000, va bene, non erano distanti dalle 80.000. E 12 anni che questa cosa va avanti. La fanbase c'è, la fame di football c'è, e basta fare un giro fuori a Wembley per rendersi conto che questa cosa c'è. Saranno i Jaguars? Non lo so. Saranno i Chargers, ripeto, le due mancanze è una di trovare un posto, trovare qualcuno da mettere a Londra, l'altra quella di mettere una pezza all'errore più catastrofico che è stato fatto negli ultimi anni, cioè mandare i Chargers a Los Angeles. Ho capito che a San Diego non ci potevano più restare perché avevano uno stadio, però prenderli e dargli è stata una cosa ignobile farli giocare in quello stadio. Poi si sposta, si mettono i calendari, le division, si fa tutto. Se quagliano i soldi si fa tutto. Basta, perché sennò rubo tutti gli argomenti, Emanuele.
No, tra l'altro non è rubato neanche uno, perché io sono...
Allora continuo.
Sono molto 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 in disaccordo con l'idea di muovere i Chargers o qualunque squadra NFL fuori dagli Stati Uniti. Per un motivo molto semplice: fare per qualunque squadra non avere i Chargers nel calendario diventa un vantaggio, da un vantaggio dal punto di vista fisico. Farsi ogni volta un viaggio di 12 ore, 10 ore, se sei, soprattutto ricordiamoci che Chargers sono AFC West.
AFC West significa che Emanuele, li spostano, te lo dico io. Nel caso in cui questa division, cosa li mettono in una division a est degli Stati Uniti, ma no, va bene, ma no, guarda, capisco il tuo ragionamento basato sull'oggi, ci mancherebbe, sono d'accordo con te, però dico che se mai sarà, loro finiranno con, dicono subito, Dolphins, Patriots, per capire squadre est. Ok, comunque continua, cioè, perché non è quello
che prendi NFL. Prendi anche l'ipotesi che facevano su The Athletic: gli Houston Texans vanno a West e i Chargers vanno nella division con Tennessee, Indianapolis e Jacksonville.
Spero di no. Mahomes e Watson contro i Broncos, maronna santa.
Ma al di là di questo, è per dire che un rimescolamento delle carte si può fare.
Allora, io ti dico quello che succederà. Io, secondo me, la mia, quello così che annuso da Twitter è che quello che succederà è che l'anno prossimo, con il nuovo accordo della NFLPA, succederà che si deciderà di passare a 17 squadre, a 17 partite, scusami. 17 partite cosa significa? Che ci saranno 19 giornate con due bye, quindi 17 partite, 8 partite in casa, 8 partite fuori casa. Il calendario praticamente non cambia, se non per una partita, che sarà quella internazionale. In questo modo, a rotazione, quando chi gioca il Thursday night oppure alla bye, va a Londra, va in Brasile, anche lì, una base, una fanbase spaventosa. Ogni volta che se... quando io non ho le partite, che non le posso dal televisore e devo andare, dovevo andare a cercarmi i vari streaming brasiliani ovunque, c'è una grande fanbase lì, c'è anche tecnicamente in Cina, che dove si vuole costruire, come diceva Mauro, che i soldi fanno tutto. Quello che secondo me succederà è, per motivi di non cambiare le division, non avere tutti i problemi politici, di contrattuali, di soldi, eccetera, eccetera, faranno semplicemente tutte le squadre, una volta l'anno, hanno una partita all'estero, che sia a Londra, che sia a Messico, che sia a Rio de Janeiro, che sia a Pechino, che sia in Sudafrica, che sia in Australia. Dipendentemente da, magari, le prime partite, quando ancora non ci sono i bye, le fanno in Messico. Poi inizia ad esserci le altre squadre hanno un bye lunghissimo, con la Thursday night diventa un terzo bye praticamente. E si vanno a fare queste partite veramente nelle varie parti del mondo, perché come il business è fortissimo in Inghilterra, è fortissimo in altre parti del mondo, e secondo me succederà questo, soprattutto perché dal punto di vista contrattuale è complicato. Quello che può succedere ai Chargers così potrebbe essere o che tornano a St. Louis, che fanno il cambio, c'è anche l'Oregon che è proprio sopra, che non ha squadre. Perché adesso diventa San Francisco, San Francisco, quindi Oakland si sposta a Las Vegas, quindi una squadra va via, che Nevada è attaccato alla California, un altro stato vicino, popoloso abbastanza, dicendo popoloso enough, oh mio Dio, popoloso abbastanza, è l'Oregon, che è tra Washington e California, ci sono due belle squadre di college lì, che sono sempre piene, lo stadio in caso ci sarebbe quello dei Ducks. Secondo me un'opzione è questa, tutto dipende da quello che succede l'anno prossimo con le richieste contrattuali. Poi se decidono di mandare i Chargers dall'altra parte con i cambi, rimane sempre, anche se la Division East viene cambiata, fanno questo cambio Texans con Chargers, una squadra che quell'anno deve andarsi a fare... Se i Raiders devono andare comunque a incontrarsi la Est a Londra, significa che loro devono farsi 12 ore di viaggio e vuol dire che loro stanno giocando.
No, con... significa che chi farà il calendario la settimana prima li metterà a giocare in costa Est. No, allora Emanuele, sono d'accordo con le tue argomentazioni. Allora, intanto una cosa, la differenza tra il mercato londinese, che è florido, e il mercato brasiliano, che è florido, è che a Londra si parla inglese, per cui trasferire una squadra piena di giocatori americani a Londra non è come trasferire a Rio de Janeiro.
Carità, però per farci la partita si può fare.
Ma per farci la partita le fai dappertutto, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, qui stiamo parlando dell'idea che l'NFL ha, ripeto, indubbiamente ha, altrimenti non andava a costruire uno stadio a Londra, seppure in coabitazione con una squadra di Premier League che in America gli frega il giusto, di mettere una squadra in pianta stabile a Londra, di espandere, di iniziare, anzi il piano è esattamente questo, iniziare ad espandere la lega sportiva più potente del mondo fuori dai confini nazionali che un pochino gli vanno stretti, soprattutto visto l'interesse mondiale che ha il Super Bowl. Per cui il piano è quello, dobbiamo andare all'estero. Quale posto migliore di andare all'estero, in un posto dove c'è già interesse, c'è già la lingua che è la stessa, c'è tutto, e ci abbiamo pure fatto uno stadio. Di tutte le difficoltà che possiamo discutere,
però calendario. Alcune cose logistiche che è politiche, appunto, che sono complicate dal mio punto di vista, soprattutto perché se quelli giocano, è vero che si può aggiustare il calendario, però comunque metti che la squadra arriva, anche la squadra di Londra, metti che i Chargers sono a Londra in pianta stabile, a parte che il vai e vieni vuol dire che loro stanno praticamente per due settimane, magari non devono tornare a allenarsi nel posto dove loro si allenano solitamente.
Un mese negli Stati Uniti in una città che ha una facilities che permette di ospitarli. Allora, Emanuele, è questo che sto facendo lo stupido, l'avvocato del diavolo. Sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, anzi, hai sottolineato qualcosa che io ho completamente scordato, che è il tentativo di penetrazione in Cina da parte dell'NFL. Manning, il tuo Manning, sono 2 anni che va 2 o 3 settimane in Cina off season per fare diciamo public relation e creare eventi. La prima lega cinese di football americano è stata quasi interamente sponsorizzata dalla NFL dal punto di vista economico, e poi stiamo parlando del mercato più grande del mondo, quindi giusto Emanuele quel discorso che molto probabilmente la NFL sta cercando di andare a giocare un po' dappertutto la sua partita, su questo assolutamente d'accordo. Ma ritengo che qualsiasi ostacolo che noi in questo momento possiamo trovare alla presenza della squadra NFL a Londra, e ragazzi ci mettiamo, compriamo una lista che non finisce più, come ostacolo e come difficoltà, i soldi da una parte, come avete detto giustamente voi, la buona volontà, che vuol dire che hai tutti gli altri proprietari favorevoli al fatto che ci sia lì una squadra, perché probabilmente a loro arriveranno più soldi, perché alla fine siamo sempre lì, perché non è una cosa che l'NFL può fare di motu proprio, no, da domani, ci vuole un tale movimento, quindi alla fine tutto si può fare secondo me, e tutto non si può fare se andiamo ad analizzarlo in maniera analitica. Resta il fatto che in questo momento l'espansione dell'NFL dal punto di vista di maggior numero di persone che seguono la Lega può avvenire esclusivamente a Londra, perché sono dal 2007 che ci lavorano e sono arrivati ad ottenere quei numeri che ho citato prima. Poi detto questo, secondo me, se non sarà la squadra a Londra, o comunque se lo sarà fra 5 anni, 8 anni, quello che sarà, la NFL assolutamente dovrà cominciare ad esportare la sua partita anche in altri paesi dove c'è un seguito. Tu mi citavi il Brasile, Emanuele. Io posso dire, perché ho parlato con un ragazzo italiano che ha giocato a football americano in Brasile e mi ha parlato di un seguito incredibile della NFL. Che poi, vabbè,
io in Brasile ci andavo spessissimo fino a Natale scorso, ero lì per altri motivi che voi conoscete. Io mi sono messo a parlare di football con un brasiliano lì, cioè Uberaba, che è veramente un piede tipo nel centro del nulla. Sono secondo me, io non so come sono a Londra, mai stato a Londra. Ho amici di Broncos Europe che sono di lì, che vengono tutti qua a vedere le partite, vedere la partita del Buffalo insieme, che dicono ogni volta il bar è pieno. Ci credo, per carità, però secondo me che tutta una squadra si muove lì, ho troppe riserve. Contento per voi che andate a vedere e tutto, però ho tante riserve.
Ma guarda che sono quelle che abbiamo tutti. Resta il fatto che la cosa che a me stupisce è questo continuo argomento che salta fuori, e secondo me se salta fuori è perché qualcuno ha interesse che comunque se ne comincia a parlare. Ci sei, Emanuele? Cominciamo a parlare.
Ah, secondo me è un piano B. Secondo me questo è un piano B. Questo è molto per tastare la situazione, non proprio nel senso siciliano del termine, proprio a taisare, a vedere come se le persone la cosa gli gusta.
Poi, secondo me non è un piano B. Secondo me non è un piano B, è molto più di un piano B. E su questo sono in disaccordo con te. Sono d'accordo con te sul discorso che fai, che comunque snodo centrale anche di questa storia, come di tante altre, sarà il rinnovo contrattuale con la NFLPA, perché poi sono i giocatori che devono andare a vivere a Londra, sono i giocatori che devono eventualmente pensare a come gestire le famiglie che non vogliono andare a Londra, sono i giocatori che devono trovarsi la fiscalità giusta per compensare il discorso, esatto, di Londra, perché la fiscalità poi è un problema che è sottovalutato, ma è un vero problema, perché non è che quello lo risolve l'NFL.
Mi sono dimenticato una cosa fondamentale, l'avevo nella lista.
C'è, no, tutta una serie di problemi. Pensa che quello della fiscalità è l'unico vero problema che ha tirato
per
campo
il motivo semplice.
Il presidente di NFL UK, che ha detto proprio il vero problema è la fiscalità.
Vi spiego anche perché. In America, per se tu hai la cittadinanza americana, non sei esente da tasse se vivi all'estero. Se tu lavori, se un americano lavora in Italia, pagherà e guadagna in Italia, paga le tasse in Italia, paga le tasse in Italia e in America. Uguale, cioè non so se ci sono accordi, ma spesso credo che, se non ricordo male, sì, perché anche in Canada funziona.
Non so, no, ci sono però, accordi, sì, per cui la fiscalità viene esaurita in Italia,
però non devono esserci questi accordi. So per certo che ci sono alcuni medici che non vanno a lavorare all'estero da altre parti, anche se vorrebbero, per motivi di che devono pagare le tasse sia dove vivono sia negli Stati Uniti, ed è tutta una cosa complicata di cui io non ne so assolutamente nulla. So che esiste. Quindi quello è un problema anche non secondario, quindi non secondo me si vede, fa prima a trovare un accordo dell'NFLPA, che il governo britannico alle prese con la Brexit a trovare un accordo per l'NFL.
I problemi secondari non ce ne sono, cioè ce ne sono mille. Quello che voglio dire è che adesso veramente c'è la sensazione che questa cosa non sia più campata in aria, che sia qualcosa di concreto. Quando, come, perché, dove, cosa, non si sa, al di là degli asterischi,
però,
delle risposte di
però
spammi.
Sai cos'è un'altra perplessità che ho? È che non so quanto il tuo ragionamento del se arrivano i Chargers a Londra, tutti i tifosi inglesi ti faranno Chargers.
Non ho detto che succederà dal giorno 1.
Ma 60.000 persone allo stadio c'erano lo stesso, punto.
Quello sì. Basta. Vero? Fair.
E poi col tempo, un anno, perché chiaramente se mettono una cosa a Londra non è per farla durare 2 anni, chiaramente col tempo, 1 anno, 2 anni, 3 anni, la gente vedrà che si affeziona.
Buonasera Andrea Ghezzi.
Buonasera a tutti.
Ciao Andrea.
Benvenuto tra noi.
Vi ho ascoltato.
Allora, dillo, aspettavo.
Andrea, chiudere poi l'argomento. No, non posso chiudere perché non so cosa avete detto.
Ma fa niente.
Vedo che sto parlando da un bel po'. Io ti dico che prima di vedo più facile una regular season intera fuori dagli Stati Uniti, ovvero 16 partite, non tutte nello stesso posto, piuttosto che una squadra che si trasferisce in pianta stabile a Londra o in qualsiasi altro posto del mondo. Però è chiaro quello che dicevate voi, prima di tutto il fatto che se ne continui a parlare è significativo, e poi i numeri di Londra e dell'NFL in Inghilterra sono veramente impressionanti, quindi la possibilità teorica ci sarebbe, poi dalla teoria alla pratica, e ne stavate discutendo voi, ci sono tutta una serie di sfaccettature che andrebbero sistemate. Io penso che se veramente l'NFL decidesse di fare una squadra a Londra, troverebbe il modo di farla, trovando le soluzioni a tutti i problemi primari, secondari, terziari e tutti quelli che ci volete mettere. Però il mio pensiero appunto è che vedo più facile in 5 anni che ci siano 16 partite fuori dagli Stati Uniti piuttosto che una squadra che si trasferisce in Inghilterra con tutta una serie di problematiche. Io, Gio, te lo dicevo prima, credo, dell'ultima tua trasferta inglese, cioè già il fatto che ogni volta che c'è una trasferta a Londra la squadra poi vada in bye, si afferma 10-15 giorni, è sintomatico del fatto di come per loro questa sia una trasferta nel vero senso della parola, nonostante poi magari all'interno degli Stati Uniti le distanze non siano così dissimili. Spostare una squadra in Inghilterra sarebbe insomma un bel casino, però vediamo, è presto secondo me ancora per dare delle sentenze. Avete detto bene, se ne continua a parlare, i numeri sono dalla parte del mercato inglese, la possibilità c'è, io non credo che sarà nei prossimi 5 anni.
Perfetto, allora cambiamo argomento per questa frizzante puntata, scusate il disturbo. E anche questa settimana
pensi che fino adesso sia frizzante, adesso che abbiamo Ghezzi e Sortino assieme?
No, ma si vogliono bene, fondamentalmente si vogliono bene.
Sul prossimo argomento ci vogliamo bene.
Molto bene, devo dire.
Siccome stiamo prendendo gusto, l'abbiamo fatto anche in alcune puntate del passato, parlare un po' di filosofia e l'abbiamo fatto anche in parte con l'argomento precedente. Dopo la discussione di qualche puntata fa se è meglio il draft o le trade per costruire una squadra, oggi vogliamo parlare e voglio chiedere il parere agli amichetti che condividono con me questo spazio sul cosiddetto tanking. Tanking è la parola utilizzata quando, secondo la volgata comune, una squadra perde volontariamente tante partite per avere una scelta più alta al draft. Allora, la mia opinione, io sono convinto che alla fine su questo argomento, più o meno, almeno tra le persone che sono qua a parlare con me, abbiamo più o meno la stessa idea, solo che vediamo l'argomento da punti di vista diversi. La mia opinione è che nel football americano, per la tipologia di gioco che è e per le attenzioni che comunque la Lega mette a cercare di tenere vivo tutto il torneo, il tanking non esiste. Esistono squadre scarse, esistono squadre deboli e che quindi ovviamente perdono, perché se mandi in campo giocatori che non sono allo stesso livello degli altri, molto probabilmente perderanno. Ma secondo me il tanking non esiste, perché non è possibile organizzarlo in nessun modo, quantomeno nel football NFL. Allora facciamo così, chiedo prima il parere di Marco, che è stato quello più silente la volta scorsa, poi Andrea che è appena arrivato, Mauro, Emanuele a chiudere il primo giro, poi se ci sono repliche fatevi avanti.
Ma sì, ne parlavamo giusto domenica, il tanking selvaggio fatto come può essere nell'immaginario collettivo non esiste, per il semplice fatto che i giocatori comunque quando vanno in campo non possono permettersi di giocare male apposta o con scarso impegno o per tutto quello che volete, perché è un gioco nel quale rischiano di farsi male se non lo affrontano nella maniera corretta, e quindi questo è già un punto. Poi per quanto vuoi, la competitività dei giocatori c'è sempre, chi ha fatto sport comunque lo è di natura, e entrare in campo per perdere apposta non è così semplice nel football, credo, magari in qualche altro sport sì, ma nel football lo vedo anche un po' più difficile, anche dover mettere d'accordo poi 53 persone, compresi poi se ci mettiamo anche allenatori eccetera eccetera, quindi sfacciato così no. Che poi lo si possa fare mascherato, magari appunto presentando una squadra debole, quindi questo può fare, ma non perché lo voglio, ma perché comunque le capacità, il talento e quindi le possibilità di portare a casa le partite sia molto molto inferiore, questo ci può anche stare, ma anche all'interno della stessa partita con i sostituti, fare diciamo in determinate situazioni avere determinato personale in campo eccetera, diventa un po' più semplice. Però secondo me il tanking, basta vedere anche come hanno festeggiato con quei giocatori di Dolphins, anche perché poi loro, vabbè, diciamo che finire una stagione 0-16 proprio voleva dire entrare nella storia dalla porta proprio tra quelli più sbagliati. Quindi per quanto mi riguarda io il tanking non l'ho mai considerato e continuerò a fare in questo modo. Poi dopo che ci siano, sia sempre diciamo mascherarlo, sia bello parlarne perché fa figo dire che una squadra sì beh, ma sta perdendo apposta perché vogliono la prima scelta, no, questo non fa parte del mio modo di intendere lo sport, e io penso anche la stragrande maggioranza di tutti i giocatori della NFL.
Secondo me c'è un problema di fondo. Allora, il tanking non lo fanno i giocatori, lo fanno le dirigenze. Faccio un esempio per spiegarmi. Miami Dolphins e Cleveland Browns. I Miami Dolphins hanno allestito una squadra al grido di perdere, perderemo. Questo non vuol dire che i giocatori vanno in campo per perdere, vuol dire che la dirigenza, quando ha allestito la squadra, non ha minimamente pensato ad allestire un roster competitivo, ma ha pensato ad allestire un roster di 53 giocatori che, attenzione, alcuni dei quali faranno parte della squadra del prossimo anno dei Dolphins e magari anche degli anni futuri. Quindi prendo dei giocatori, li prendo scarsi, cedo tutti quelli forti che ho per accumulare scelte. Tansil è l'esempio, l'ultimo esempio, ma c'è stato Drake, c'è stato, che mi sembra anche Kenny Steele è andato via insieme a Tansil, e quindi metto in campo una squadra che so che perderà un sacco di partite. Perché? Perché ho tante scelte nei draft successivi e voglio che queste scelte siano il più alto possibile. Quindi non sono i giocatori che fanno tanking, sono le società, le organizzazioni che decidono di fare tanking. L'altro esempio sono i Cleveland Browns. I Cleveland Browns hanno una vittoria in più dei Miami Dolphins, ma sono stati allestiti completamente in un altro modo. E questa è la distinzione tra una squadra che fa tanking e una squadra scarsa. I Cleveland Browns sono scarsi, i Miami Dolphins fanno tanking. Adesso porto il ragionamento su... Oggi mi è venuto da ridere perché mi è venuto in mente questo esempio. C'è un famoso film dei degli anni 90, credo, l'anno non me lo ricordo, che era Major League, la squadra più scassata della Lega, che è esattamente l'esempio del tanking. In quel caso non era fatto per delle scelte al draft, ma era fatto perché si voleva rilocare la franchigia dei Cleveland Indians da un'altra parte. Quella roba lì è il tanking, cioè io prendo una serie di giocatori cosciente che non sono i migliori giocatori che potrei prendere, ma sono i giocatori funzionali all'obiettivo che ho. E l'obiettivo non è l'obiettivo immediato, cioè quello di vincere delle partite, ma è quello di creare una situazione nel corso di un numero X di anni che mi porterà a tornare a vincere. Quindi secondo me è qua sta il grosso disguido quando si parla di tanking, cioè dire che i giocatori vanno in campo a perdere le partite non esiste in nessuno sport, non nel football perché si fanno male, non esiste nel basket, non esiste nel baseball, non esiste nell'hockey, non esiste in nessuno sport professionistico. Però dire che i Miami Dolphins di questa stagione, Cleveland Browns di due stagioni fa, giocavano a perdere, ok, se si va oltre il significato spiccio delle parole e si cerca di ragionare su quello che si sta dicendo, si capisce che la società non ha fatto quello che avrebbe fatto una squadra che cerca di vincere le partite, firmare quel giocatore buono, cercare di tenersi quell'altro perché comunque l'hanno scelto, il Tansi di turno perché l'hai scelto e perché è il miglior teco sinistro della Lega. No, lo prendi, lo cedi e lo cedi per delle scelte. Questo è tanking, ragazzi, cioè chiamatelo come volete, se non vi piace la parola tanking cambiamo la parola, però il concetto è questa roba qua. Chiudo e ritorno un attimo al concetto che facevo sui Miami Dolphins. È poi chiaro che nel football, e questo specificatamente nel football, dove tu devi allestire un roster di 53 persone tutti gli anni, questi anni di transizione, chiamiamoli così, che hanno vissuto i Cleveland Browns negli anni scorsi, che stanno vivendo attualmente i Miami Dolphins, che nei prossimi anni coinvolgeranno delle altre squadre, non sono completamente gettati al vento. Mi spiego, i Miami Dolphins non cambieranno 53 giocatori nella prossima stagione, qualcuno della squadra di questa stagione che ha fatto il 2019 farà anche il 2020, quindi si lavora, sapendo che sarà difficile vincere delle partite, comunque il coaching staff viene chiesto di fare il meglio possibile col materiale umano che si ha e possibilmente di trovare dei giocatori che poi possono essere funzionali al proseguo del progetto. Secondo me è su questo che bisogna discutere. È chiaro, e su questo sono d'accordo con Marco e con tutti voi, perché so che la pensate così, e lo ripeto, non sono i giocatori che entrano in campo per perdere, assolutamente no. I giocatori di Miami Dolphins tutte le domeniche entrano in campo per vincere, ma quando prendi 53 scappati di casa e li metti in campo, non puoi pensare di vincere delle partite, e questa cosa è stata fatta scientificamente dalla dirigenza dei Miami Dolphins, che infatti a inizio anno ha pensato di dar via anche i pochi giocatori buoni che c'erano. E per cosa l'hanno fatto? Per delle scelte.
Sono rapidissimo. Mi astengo da qualsiasi commento sul discorso di Andrea, sul quale si sa benissimo che sono in profondo disaccordo, soprattutto per tutto quello che riguarda i Miami Dolphins. Potremmo probabilmente trovare un punto d'accordo e verosimilmente lo troveremo la prima volta che ci troveremo davanti a una birra. Io non ho granché da dire. Io per me il tanking non esiste, punto. Ne ho già parlato ampiamente in tutta una serie di occasioni, podcast, eccetera. Emanuele, vai.
Mi dispiace per gli ascoltatori, ma io sono assolutamente d'accordo con Ghezzi. Cioè, io sono i giocatori non giocano per tankare, assolutamente. Loro fanno, anche perché ci sono giocatori che devono guadagnarsi il prossimo contratto, non è detto che siano in squadra, e quindi devono dimostrare tape alla mano agli altre squadre che possono essere utili in caso vengano tagliati. Ma un altro caso che lui ha citato, Andrea ha citato i Browns o i Miami. Io vi ricordo che c'era il sack for luck, che era una cosa impressionante. Tornando al discorso di Manning è andato via non perché fosse infortunato, è perché la squadra a un certo punto ha detto: c'è Luck che sembra essere il miglior quarterback che sia uscito dalla faccia della terra dai tempi di Elway, probabilmente prendiamolo. Quella è stata la loro idea, e ci costruiamo la squadra per i prossimi 10 anni. Che poi lui si sia fatto male, infortunato, tutto il resto, ma poi l'anno dopo la squadra ha fatto 11-5, una squadra che aveva fatto, proprio non mi ricordo se aveva fatto 1-15, credo abbia fatto 1-15 o 2-14, adesso vado a memoria. Ci sono, non sono i giocatori che lo fanno apposta, è la dirigenza che spinge in qualche modo. Io lo metto in questo modo.
Ripeto, la dirigenza non è che spinge, la dirigenza mette insieme 53 giocatori che non possono vincere delle partite, perché esatto. Non può spingere il coaching staff.
No, hai ragione. Spinge nel senso, cioè, nell'organizzazione della squadra. Perché se ovviamente se mi lasci Tanzi, significa che il mio quarterback rimane con il lato cieco completamente scoperto, vuol dire che sack a tempesta. Anzi, vedo che Fitzmagic fa veramente miracoli ultimamente. Quindi la dirigenza si è organizzata sapendo che facciamo schifo quest'anno, noi abbiamo un piano, abbiamo quante pick avete, Mauro? 15 per i prossimi 2 anni? 20? Quanti ne avete? 14 solo il prossimo anno, mazza, di cui sono 2 prime scelte più la vostra, quindi avete 3 prime scelte,
più 2 seconde.
Porco Giuda, veramente vi rifate una squadra. Secondo me io penso che i Miami stia tankando nel senso gheziano del termine. Quindi i giocatori non lo fanno apposta, non lo possono fare per questione anche personale. Non a caso, appena ho incontrato una squadra che fosse veramente messa peggio di loro, vedi Jets, come Mauro ha giustamente detto giovedì scorso, secondo me li battiamo i 10 punti. Hai preso la scommessa l'altro giorno? Non mi ricordo.
Ma parliamo del tempo.
Casey gli ha fatto un field goal allo scadere per farli tornare sotto 10 punti.
Porca miseria, non l'ho visto il risultato finale. So che hanno vinto, ma non ho visto il risultato.
Gli ha fatto un field goal allo scadere per non far vincere la ball da Mauro.
Mannaggia. Quindi io la penso in questo modo. Ci sono stati casi, non si gioca per, ma si costruisce per. Io non la vedo in questo modo.
Ma adesso poi scusami, per la birra è il grande pacificatore di tutte le discussioni, e lo sarà anche tra me e Mauro, ma che comunque
ma tra me non c'è neanche bisogno della birra, ci capiamo al volo.
Ma che il tanking comunque sia una cosa sdoganata, cioè quando si parla la squadra che tutti conosciamo, ci trasferiamo un attimo nella pallacanestro, che è stata accusata di fare tanking, ma non è che è stata accusata, cioè voglio dire
movimento il GM
alla vista, movimenti alla mano, era quello che faceva, era Sam Hinkie e i Philadelphia 76ers. Ecco, i Philadelphia 76ers oggi fino a ieri sera imbattuti, poi hanno perso contro mi sembra i Phoenix Suns questa notte, o comunque insomma hanno perso la prima partita della stagione. Sono diventati Philadelphia 76ers grazie a quello che ha fatto Sam Hinkie, perdendo qualcosa tipo 256 partite su 300 disponibili in 4 anni. Cioè, io capisco che il tifoso si rifiuti di pensare che la sua dirigenza, che il suo management faccia qualcosa non contro faccia qualcosa contro la squadra nell'immediato, perché poi è un ragionamento di prospettiva il tanking, cioè perdo oggi per vincere domani. Però che questa cosa avvenga all'interno delle società professionistiche americane di qualsiasi sport è un fatto, è una cosa che è stata che si è vista, che è stata
non è conclamato, mettiamola così, non è conclamata. Ma è conclamato. Diciamo che a pensare male.
No, ma non è questione di pensare male, perché non è questione di pensare male, perché alla fine io posso pensare quello che voglio, però analizzo quelli che sono i movimenti di una squadra e dico: ok, perché stai facendo questa cosa? Cioè, poi se tu ci potessi parlare, loro te lo spiegherebbero e ti direbbero: noi abbiamo fatto così, 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 per questo e questo e questo e quest'altro motivo. Te lo direbbero in privato, poi non lo possono dire pubblicamente. Attenzione, perché le squadre fanno questo ragionamento? L'ho scritto oggi velocemente in un tweet, così cerco di dare un ulteriore spunto di riflessione, alla discussione, perché il sistema professionistico americano ti impone di fare così. Cioè, mi spiego, se il draft premia la squadra peggiore, ok, e io ho 50 scelte, cosa volete che faccia a livello dirigenziale? Perdo per avere la scelta migliore. Volete eliminare questa cosa? Volete eliminare il tanking scientifico, che è quello che hanno fatto i Browns, così non parliamo dei Dolphins, volete eliminare il tanking scientifico che hanno fatto i Browns? Lottery completa sul draft, non me ne frega niente di come finite in stagione regolare, non me ne frega niente di chi vince il campionato. Alla fine dell'anno si mettono 32 palline dentro una bella urna, si tirano fuori, la prima che esce sceglie per prima e via così. Allora a quel punto fare tanking, cioè assemblare una squadra di scappati di casa, non avrebbe più senso. E allora tutti comunque cercherebbero di mettere insieme delle squadre più o meno forti, poi ci sarebbe sempre una che finisce 3-13, 2-14, 1-15, 5, adesso mi sto perdendo, 5-11 o quello che è, e ci sarebbe invece la squadra che finisce 13-3, eccetera, eccetera, perché poi questo è va per forza così. Cioè, ogni settimana una squadra vince, una squadra perde, cioè non c'è cazzo da fare. Nel football c'è anche il pareggio durante la regular season, però vabbè, lasciamolo un attimo perdere. È chiaro che però tu come regola mi metti che se io perdo scelgo per primo, è chiaro che ad un certo punto, quando sono in preda alla disperazione, è X numero di anni che non vinco un cazzo e non riesco mai a costruire una squadra, tutti gli anni cerco di costruire una squadra competitiva e alla fine la squadra non è competitiva, non va ai playoff, però poi al draft non scelgo dove vorrei scegliere, non riesco a prendere il giocatore che vorrei prendere, a un certo punto decido Cleveland Browns, perdiamo per 2-3 anni, scegliamo tutti quelli che dobbiamo scegliere e poi diamo in mano un allenatore che si pensava potesse fare bene, invece fa cagare e continuiamo a perdere. Cioè, però questo è l'effetto collaterale, però voglio dire, quello che hanno fatto i Browns negli ultimi anni era la cosa giusta da fare. Quello che stanno facendo i Dolphins in questo momento, secondo me, è la cosa giusta da fare. Non c'è da vergognarsi a dire che la squadra è stata costruita per perdere. Ripeto, è stata costruita per perdere. Perché assolutamente dire che i giocatori perdono le partite, no. Però, ecco, lo spunto era il discorso della regola. Se la regola mi dice se perdi hai la possibilità di scegliere prima, e allora è normale che ad un certo punto alcune squadre dicano: ok, perdiamo e scegliamo i giocatori che ci servono per ricostruire e per tornare a vincere.
Ok, se non ci sono altri interventi, unisco gli ultimi due argomenti, lo faccio diventare uno solo visto che ho superato l'ora di trasmissione. Abbiamo passato da una giornata la metà della stagione, siamo già nella fase discendente sic della stagione regolare e poi tutti cominciano un po' a fare il riepilogo della stagione, della prima metà di stagione, i giocatori migliori, i giocatori peggiori, eccetera eccetera eccetera. Io sono qua a proporvi 5 nomi, 4 più quello inserito per unire i due punti, che possono ambire a essere nominati l'MVP della stagione. Allora, 3 sono Russell Wilson, Christian McCaffrey e Patrick Mahomes. Il quarto per l'attacco, Lamar Jackson, che in questa stagione ha dei numeri di tutto rispetto: 64% di completi, 1800 yards sul passaggio, 12 touchdown, 95 di rating, 637 yards su corsa, 5 touchdown. Ravens a 5-2. A 6-2, grande vittoria contro i Patriots. Ci tengo a dire che in questo podcast Lamarone è sempre stato sostenuto, a cominciare da Andrea e noi a seguire, già dall'anno scorso, dicendo che se gli costruiscono una squadra intorno ci saranno i risultati, e questo lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo in questa stagione. E il quinto giocatore è un giocatore di difesa, e ho scelto Shaquille Barrett dei Tampa Bay Buccaneers, che è già arrivato in metà stagione, ripeto, a 10 sec e mezzo, che è un numero di tutto rispetto. Allora, che nome secondo voi mi sono dimenticato da da questo elenco ce ne, ne avrete ovviamente tanti che io non ho citato, e credete che Arbo sia veramente riuscito a trovare la quadra su Lamar Jackson, o dopo una prima parte di stagione scintillante i futuri avversari di Ravens potranno avranno bisogno di trovare delle contromisure a quella che è la qualità del quarterback? Mauro, Emanuele, Marco, Andrea, dai.
Dalla tua lista io aggiungerei il nome di Fitzpatrick, così
MVP. No, quello come giocatore più intelligente.
Oh, lo fei.
Io so che c'era un tifoso a Tampa che aveva inventato una canzone che se l'avesse registrata avrebbe già fatto i soldi. E adesso si è aperto una petizione, mi dicono, per nominarlo Hall of Fame.
Da quello che ho letto, se quella canzone fosse stata registrata, altro che i 2000 euro al giorno che fa Sting con la CIA dei Police.
Hai capito? No, allora, scherzi a parte, ma neanche tanto, perché torniamo sempre alla solita definizione di MVP, cioè il giocatore più valuable, più di valore, più nella sua squadra. Quello che io ragiono al contrario, quello che se lo togli casca tutto il castello di carte. Detto che a Miami se togli Fitzpatrick casca molto del castello di carte, ma chiaramente non lo conteniamo in considerazione. No, sui nomi che hai detto te direi che c'è poco da discutere, specialmente tra uno tra Wilson e McCaffrey. Io ho un'adorazione, abbiamo già parlato in altre puntate, per cosa è uscito da Christian McCaffrey, dal giocatorino timido uscito da Stanford, che tutti quanti dicevano ma non so se è abbastanza adatto all'NFL, e invece che meraviglia di giocatore è uscito. Certo che Russell Wilson. Lamarone, sì, io direi che in questo momento è in corsa come MVP. Non mi sento di escluderlo, perché sta oggettivamente giocando a livelli, non lo so. Io Durant ne parlavamo anche ieri, mentre eravamo a Gatwick, che aspettavamo l'aereo di rientro. Cioè, io ho visto fare due o tre azioni contro i Patriots a Lamar Jackson, che sinceramente avevo visto fare solo al primo Michael Vick, cioè delle cose veramente entusiasmanti. Qui siete testimoni, l'ho detto anche a Gatwick, bisogna dare atto a Andrea che fin dal primo momento, fino a cosa, lo ha sempre difeso, l'ha sempre sostenuto che questo era un gran giocatore. E io ricordo la sera del draft, quando è finito alla fine del primo giro, ha finito a Baltimore, era decisamente contento, perché secondo lui sarebbe dovuto andare anche prima. Poi, visto che prima è andata via gente come Rosen, Darnold, eccetera, che non so, che in questo momento stia proprio facendo sfracelli, forse ha maggior ragione. John Harbaugh, sì, secondo me è uno dei migliori allenatori in circolazione, e quando dico uno dei migliori dico uno dei migliori tre allenatori in circolazione. Non capisco come fosse possibile che fosse passato per la mente della dirigenza dei Ravens, che è, se non il miglior front office dell'intera NFL, anche lì siamo a livello di migliori tre. Prima con Ozzie Newton il front office dei Ravens era una cosa stellare, lavora in maniera spettacolare. Adesso non c'è più Newsom, c'è Da Costa, che quasi non ha fatto pesare l'assenza. Non capisco come fosse possibile che avessero effettivamente considerato di rinunciare a John Harbaugh. Il modo in cui ha preso una squadra che faceva altre cose e l'ha ritagliata, cucita quasi su misura addosso a Lamar Jackson, secondo me è entusiasmante. Per cui, tornando alla domanda iniziale, diciamo Wilson MVP, ma Jackson è assolutamente in corsa.
Io nella lista aggiungerei due giocatori.
Brandon Allen.
Io aggiungerei tutti gli Allen, perché tanto sono 3-0. La famiglia Allen ha fatto 3-0 domenica, e come quarterback. 4 se ci metti anche Kalen Allen. Allora, secondo me mancano assolutamente, manca Aaron Rodgers, che quest'anno ha fatto, a parte la partita con i Chargers, ha fatto veramente partita, ma quasi, cioè una col QB con il pass rating perfetto, un'altra che ci si avvicina da tanto, e poi Deshaun Watson, anche lui, cioè, settimana scorsa che cade che quasi col sack, con la terra tutto, con l'elmetto, con la visiera fatta di terra, che si pulisce l'occhio e lancia, è una di quelle scene che in cui gli americani ci abbagnano panuzzo, come si dice dalle mie parti. Cioè, ovviamente parti, in Colorado, tipo.
Ecco, infatti immaginavo che cambia uno. Guarda, ti giuro, su panuzzo ho detto questo è puro slang del Colorado.
Di Boulder per la precisione.
Esatto, ti abbagnano panuzzo. Che poi secondo me quest'anno Russell Wilson sia no front runner, proprio che lo devono andare a recuperare, non v'è dubbio. Secondo me Russell Wilson primo posto in assoluto, secondo a tutti gli altri che abbiamo citato. E quindi Lamarone, io sulla partita dei Patriots, io sono la partita di Lamarone è piaciuta un sacco, però io non so quanto quel genio diabolico di Belichick non abbia deciso di fare, io oggi provo questa cosa qui, l'uomo che fa così, però giochiamo abbastanza vanilla, come si dice da queste parti, questo veramente Colorado, e vediamo cosa succede, perché se Lamar ha un problema, o meglio, lui è credo 11-1 con squadre che controlla per la prima volta, la seconda il record è nettamente diverso, quindi a me Lamarone piace un sacco, per carità, però secondo me Belichick ha fatto sì, questo lo possiamo provare per la prossima volta, perché lui sa che secondo me la incontrano come finale di championship. Quindi non so quanto la partita spettacolare sia dovuta più al Belichick che ha detto oggi lo facciamo divertire il ragazzo, però che sia in contendente per l'MVP non v'è dubbio. McCaffrey, cioè, se non c'è bisognerebbe inventarlo, soprattutto a Charlotte, a Charleston o Charlotte.
Se non ci fosse l'italiano. Se non ci fosse,
allora l'ho capito, ve lo spiego sempre. Se non ci fosse, dovrebbero inventarlo. Adesso non mi ricordo se è la capitale dove giocano, sia Charleston o Charlotte, perché mi confondo sempre. Perché lì tutta quella parte non la conosco. Però dovrebbero
inventarlo. Certo,
hai ragione, direttore.
Carolina, appunto.
È come New York, che però New York non è capitale.
Fa niente, non ci interessa a noi.
Va bene. È come New York Jets e New York Giants, che però giocano in New Jersey. Praticamente. E quindi, secondo me, quest'anno Wilson, tutto quello che ha fatto domenica Russell Wilson è una cosa che 5 touchdown, 0 intercetti e portarli vincere in OT, cioè, più cosa di questa non lo so, a parte il lancio con si pulisce l'occhio e lancia di Watson, non credo che ci sia. Quindi gli americani sono molto per lo storytelling dietro. L'anno scorso Mahomes, che ha fatto tutta quella stagione, che era come sophomore, il braccione, la sua voce da Kermit dei Muppets, eccetera eccetera. Quest'anno secondo me potrebbe essere o Russell o Lamarone, o chi per loro, che comunque gli piace il racconto di sapere che ha vinto in questo modo dominando. Questo è quello che piace agli americani, quindi penso che ci sia che questi cinque possano contendere il titolo. Su Barrett non lo so, per qualità 10 sacchi e mezzo sono tanti a metà stagione, però non so quanto sia d'impatto il nome, non so se dici chi è questo di qua, siccome non è stato mai primo round pick eccetera eccetera, gli americani su queste cose sono un po', il nome non gli dice niente.
Ma poi un MVP difensivo non è stato dato neanche a JJ Watt nella stagione in cui puliva
giocava
anche
da solo
i sensi dello stadio, cioè,
esatto. Verissimo.
Ok, io stavo per far chiudere l'internet quando ha cominciato a parlare Emanuele, perché sono rimasto d'accordo con lui, quindi sarebbe stato ma poi giustamente la cosa è crollata, quindi sul discorso MVP d'accordissimo anche con Mauro ovviamente su Russell, secondo me per adesso è intoccabile, però Watson ce lo vedo anch'io, perché quest'anno sta giocando veramente su livelli molto molto alti, e beh, ovviamente sempre Rodgers fa parte di diritto. Per quanto riguarda Lamarone, per me è un po' presto, non è ancora avuto la continuità quest'anno per dire che sarà l'MVP stagionale, anche se domenica ha sicuramente fatto una partita fuori dal mondo. Non sono d'accordo sul fatto dei Patriots e di come hanno affrontato la gara. Può capitare anche a loro di essere outcoached, può capitare anche a loro di essere outplayed. Non fa piacere a nessuno neanche fare esperimenti a prendere 210 yard sul groppone. Questo almeno è il mio pensiero, quindi da quel lato lì può essere una partita storta, nulla, non toglie nulla alla forza di questa squadra, però ecco la miticità sempre comunque di Belichick, che io non ce la vedo sempre. E basta, era solo il discorso sulla domanda che ha fatto Giovanni, quindi Russell, e aggiungerei i due che ha aggiunto anche Emanuele.
Condivido Rodgers e Watson in più sulla lista, Russell Wilson in questo momento è MVP a mani basse della Lega. Sul discorso Ravens aggiungo solo che in questo momento Baltimore guadagna più di 200 yard, 250, insomma, numero preciso non me lo ricordo, su passaggio e oltre 200 yard su corsa dopo le prime 8 settimane. Se dovesse chiudere la stagione con queste cifre, sarebbe la prima squadra nella storia dell'NFL a chiudere a oltre 200 yard sia su passaggio che su corsa all'interno della stessa stagione. Poi grazie Gio per aver ricordato a tutti cosa dicevo di Lamarone quando l'anno scorso si dubitava della sua capacità di poter
sono stato io a farlo, amico meraviglioso.
Amico meraviglioso, allora ringrazio te, nel senso che ero abbastanza, allora, per quello che avevo visto al college ero convinto che Lamar Jackson fosse un giocatore da NFL, poi che lo potesse diventare così velocemente ed essere così dominante fin dal suo secondo, al suo primo anno praticamente, perché poi ha giocato le ultime 6 partite della scorsa stagione, e questa prima metà forse era un'ipotesi un po' troppo ottimistica. Resta il fatto che una volta che gli hanno costruito una squadra intorno, lui ha fatto vedere quello che può fare. È difficile giocare contro Lamar Jackson, in questo momento è difficile giocare contro i Baltimore Ravens, e condivido assolutamente quello che diceva Mauro rispetto a Harbo, nel senso che se andate a vedere il talento medio dei Baltimore Ravens negli ultimi, non so da quanto è che c'è Harbo a Baltimore, io l'ho sempre visto,
è un bel po' ormai, se non sono 10 sono insomma
Perfetto, è stato a vedere il talento medio degli ultimi 10 anni ai Baltimore Ravens e i risultati che hanno ottenuto, beh, ragazzi, cioè, evidentemente Harbo ci sa fare, e soprattutto è camaleontico, cioè è un giocatore che è capace di cambiare la filosofia della sua squadra in funzione del tipo di giocatori che ha. Quando scelsero Lamar Jackson, il quarterback titolare era Joe Flacco, cioè non credo che non ci siano due giocatori più distanti,
essere capaci di passare quasi senza batter ciglio da Joe Flacco a Lamar Jackson, cioè tanta roba.
Questo secondo me definisce la grandezza di Harbo, che tra l'altro quest'anno si ritrova anche con una difesa meno performante rispetto agli anni passati, visto che la difesa è sempre stato un po' il marchio di fabbrica dei Ravens, e lui con questo attacco che comunque fa molto possesso, perché chiaramente quando corri il cronometro corre e quindi la difesa tendenzialmente sta in campo di meno, e sfruttando appunto quelle che sono un po' le caratteristiche non solo di Lamar Jackson ma poi di tutti i giocatori che compongono il roster, sta riuscendo a ottenere dei risultati incredibili, con l'ultimo quello di aver inflitto la prima sconfitta ai Patriots. Siamo qua tutti che piangiamo e ci strappiamo i capelli.
Beh, io un po' sì. 11 anni Harbo ai Ravens, ecco. Dal 2008, quindi perfetto. Grazie Andrea, grazie a tutti. 1:24 di una bellissima e scoppiettante puntata di scusate il disturbo. Prima di salutare gli amici che vi hanno fatto compagnia, vi ricordo che Cool Bueno è già online, lo trovate su Adult Magazine, su Spreaker, sul sito di The Cutting Edge. Giovedì sera 21:30 in diretta, scusate il pronostico, e venerdì troverete anche disponibile sempre sul sito di Adult Magazine, su Spreaker o su Cutting Edge, scusate college football. Quindi questa è la nostra offerta settimanale. Allora, comincio a salutare le tantissime, tantissime persone che ci hanno seguito dal vivo in chat. Davvero grazie, grazie di cuore per farci compagnia e per scrivere quello che sono i vostri pensieri sugli argomenti. Noi li leggiamo e ci fa davvero, davvero tanto piacere. Quindi, grazie per la compagnia a Marco Santini.
Buonanotte a tutti, alla prossima.
Mauro Rizzotto.
Ciao a tutti e alla prossima.
Emanuele Sortino.
Buonanotte amici dello Sferoide Prolato.
E Andrea Ghezzi.
Trust the process, viva la birra e Free Tibet.
Ok, benissimo. Vi ricordo che abbiamo aperto una settimana un canale su Spreaker, si chiama Addolmeg, e siamo già più di 200, che è qualcosa che va al di là di ogni mia aspettativa.
Su Telegram.
Allora, il canale è su Twitter, cioè abbiamo l'account e c'è. Se poi volete andare su quello su Telegram che abbiamo aperto settimana scorsa, si chiama Addolmeg, ha più di 200 persone, potete farlo. Se non mi fate finire, mi interrompete, io perdo il filo, è un mio discorso bellissimo, finisce in vacca. Da Giovanni Gancio è tutto. Alla prossima puntata e chiudiamo così che è meglio, va.
Su Telegram.
Su dove?
Telegram.
È come negli sport, perché no, alla fine
scusa,
c'è
no, no,
su Google Plus e non abbiamo niente.
L'avevamo l'ho chiusa perché ha chiuso Google Plus. Ma scusate, ma su Telegram o su WhatsApp?
Scusate il WhatsApp, ma su Telegram.
Ma su Telegram, ok, vedi. Non mi ricordavo.
Io l'ho detto, dovevamo chiamarlo così il canale, cioè Adel Magazine Chat, insomma.
È così.
Scusate, vabbè, dai. WhatsApp.
Un'ora 27 minuti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Buonanotte, ciao.
Buonanotte. Ciao, ciao.
Ma anche buongiorno, buonasera, buon pomeriggio in base a quando ci ascoltate.
No, su Telegram. Ma su Telegram.